Oggi leggeremo il Salmo 4, pagina 553. Poi un brano che conosciamo molto bene, che è Matteo 6, dal 19 al 34. C'è qualche volontario?
Leggo io.
Ok,
Il tutto al 4, no?
Marco. Sì, il Salmo 4.
Allora, quando grido, rispondi, mio Dio, della mia giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Fino a quando, o figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro la menzogna? Or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Adiratevi e non peccate. Sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano ed il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Amen.
Amen.
Grazie Marco. Quando grido rispondimi, oh Dio della mia giustizia, abbi pietà di me e esaudisci la mia preghiera. Lo dice anche, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Poi adiratevi, non peccate, sul vostro letto meditate e state in silenzio. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. E poi la frase che forse più di tutte mi ha colpito in questi giorni è: tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbonda. Poi andiamo a Matteo 6 e lo leggiamo dal 19 fino al 34.
Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. E dunque, la luce che è in te è tenebre. Quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo ed il corpo più del vestito? Fate gli uccelli del cielo, essi non tornano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste vi nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un sol cubito? perché siete in ansietà intorno al vestire. Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure, io vi dico, che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Amen.
Amen.
Possiamo accomodarci. È un brano che conosciamo molto bene, l'abbiamo già letto tante volte. Però è sempre bello soffermarsi quando il Signore che ti spinge a guardare alla sua parola e cercare di capire fino in fondo perché queste cose sono importanti per noi, perché sono importanti. E sono quello che ci insegna qua Gesù, sono è la verità del credente. Non bisogna guardare alla terra, ma bisogna farsi tesoro in cielo. E si è facile dire, uno può banalizzare la cosa, però è la sostanza poi quella che conta. È la sostanza che fa la differenza tra chi crede e chi non crede. E la sostanza è data dalla parola di Dio che è vivente ed efficace. E che il Signore c'è scritto e viene a vivere nel cuore del credente. Il cristianesimo, come forse abbiamo già sentito qualche volta, è l'unica religione, tra virgolette, permettendo, in cui Dio viene a vivere nel cuore dell'uomo. Ed è una cosa rivoluzionaria, perché Dio si è incarnato per essere solidale con le nostre sofferenze. Patito sulla croce quello che noi dovevamo patire al posto suo, perché dovevamo essere giudicati per le nostre trasgressioni, perché la legge nessuno è in grado di compierla, nessun uomo. E solo uno è stato capace di compiere la legge, ed è stato Gesù, perché ha vissuto una vita santa, da uomo perfetto è diventato Gesù. Cioè Dio si è incarnato in Gesù, che è stato un uomo perfetto. Insomma, se queste cose non ci allargano il cuore, veramente non so cosa ci può essere che ci fa allargare il cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Cosa vuol dire la scrittura con queste cose qui? Vuol dire che quando un uomo è morto, lo vedi da dentro, dal suo occhio, quando è morto dentro. Non si possono servire due padroni, bisogna scegliere con chi stare. Mi diceva il Salmo 4, che l'uomo non deve rendere gloria a Dio, non può solo basarsi sulla vanità, deve smettere. Diciamo un attimo, il Salmo 4 dice così. Fino a quando? Io credo che sia il Signore che parla per bocca di Davide, però è come se parlasse il Signore. Fino a quando, figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità andrete dietro la menzogna? E Davide non aveva conosciuto Gesù, perché Gesù è venuto molto tempo dopo. Però aveva lo spirito, non so se aveva lo spirito, aveva il cuore secondo il cuore di Dio. Così ci insegna la scrittura. E ha fatto questo salmo, tanti altri salmi che sono meravigliosi, ci fanno capire come deve essere un uomo di fede. E Gesù lo ribadisce con questo capitolo che è meraviglioso. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Ma cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma perché sottolineiamo, mi viene da sottolineare ancora queste cose? Perché il Signore vuole che crediamo fino in fondo. Perché dobbiamo essere dei credenti felici. Un credente felice non vuol dire un credente che non soffre. Perché il cuore dell'uomo, quando un uomo diventa credente, come diceva Davide, si rende conto di essere fragile e di aver bisogno di tutto da parte del Signore. E se vengono le sofferenze, un credente soffre, è come se soffre, però non perde la speranza, non è disperato, perché la fonte della sua speranza sono queste ricchezze in cielo di cui ci parla Gesù, che non ci possono deludere, perché la tignola e la ruggine non le attecchiscono, non le attecchiranno mai, perché provengono direttamente dalla mano di Dio, dal cuore di Dio. A parte questa introduzione, quello che viene spontaneamente, mi viene da dire, che le cose naturali che noi vediamo, quello che viviamo, ma anche le persone, gli oggetti, tutto quello che sussiste in questo mondo, possiamo chiamarlo come le cose naturali, hanno sempre una connotazione spirituale. Questo ci insegna la Scrittura. Ed è tutta così, sia antico che nuovo patto. È come se la realtà in cui viviamo fosse un riflesso di un mondo spirituale. Quindi chi ha un mondo oscuro all'interno. Ciao Alberto. Chi dentro il suo cuore ha un mondo oscuro, perché è dominato dal peccato, lo si vede al di fuori, attraverso i suoi occhi. In questo senso che lo spirituale regge il naturale. Però noi che ci diciamo credenti, sotto l'impulso della grazia di Dio, questo può essere fatto solo sotto l'impulso della grazia di Dio, possiamo dire con grande gioia che lo spirituale, cioè Dio, sostiene il materiale. E Dio lo si può conoscere solo attraverso lo Spirito Santo, che Dio ha promesso a tutti quelli che credono in Gesù e si ravvedono. Allora verrà il Consolatore che vi guiderà in tutta la verità e non vi lascerà soli. Prenderà del mio, dice Gesù, e ve lo darà. Vedete quale completezza c'è nella parola del Signore. E Dio noi lo possiamo conoscere solo attraverso il suo Spirito Santo e attraverso Gesù che ci ha lasciato, che la testimonianza di Gesù è stata scritta nei quattro Vangeli. Poi è stata testimoniata anche da Paolo nelle sue lettere. E quindi il Signore che permette a noi di trovarci qui oggi, di poter vivere e di trovarci anche nel suo nome, ci permette di leggere la sua parola e ci dà anche intendimento per comprenderla, non perché siamo intelligenti, ma perché abbiamo fatto pace con Lui, se no non comprenderemo mai la sua parola. Se non facciamo pace con Dio, sarà sempre una parola oscura, perché come dice la Scrittura, rimane come se rimanesse un velo. E il velo è il peccato che ci lascia così distanti dalle cose di Dio. Però quando l'abbiamo compresa, perché il Signore ci ha voluto rivelare la sua verità attraverso il suo Santo Spirito, allora capiamo sulla nostra stessa pelle che la parola di Dio è veramente efficace. Tocca il cuore dell'uomo in profondità e lo vincola e trasforma la sua vita, liberandolo dalle schiavitù, di qualsiasi tipo di schiavitù, sia essa un peccato carnale, sia essa una schiavitù fisica di altre persone. Perché sta scritto che ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. E non solo il Signore libera dalle schiavitù, da tutti i tipi di schiavitù, ma restaura anche il cuore di chi si affida a Lui. E forma il cuore di queste persone per l'opera che Dio stesso, nella sua infinita sapienza, ha già in mente per ciascuno dei suoi figli. Il Signore sa già tutto, perché vuole che i suoi figli siano veramente felici. A volte attraverso le prove, ma intendiamoci bene, che le prove di per sé non possono liberarci. Quello che ci libera è la grazia di Dio, che noi sperimentiamo attraverso le prove. È solo cercando Dio che si può essere benedetti. Sempre Davide in un altro salmo dice: beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Questo è il Salmo 32. Vedete, non ci si può beffare del Signore, perché il Signore vede nel cuore dell'uomo. Questi meravigliosi brani che abbiamo letto oggi lo spiegano molto bene. Nel Salmo 4 il re Davide sa per certo che il Signore lo ha soccorso, perché dice, se leggiamo con attenzione, quando grido rispondimi, o Dio della mia giustizia. Chiede a Dio di rispondergli. Perché gli chiede questo? Perché lui lo sa, perché l'ha già liberato prima in precedenza, perché dice, quando ero nell'avversità tu mi hai soccorso. Perché ha sperimentato l'esistenza di Dio nella sua vita, pur non vedendolo. Davide sa che non c'è nessun altro che può ascoltarlo se non Dio. E gridando a Dio, cosa fa Davide? Lo riconosce quale Dio. Perché noi, se no, perché grideremo a Dio? Per quale motivo? Se non lo riconosciamo, non c'è bisogno di gridare a Dio. Infatti, l'uomo che non crede in Dio, lo spiega anche il Salmo, leggendolo al contrario di quello che viene affermato qui. L'uomo che non crede in Dio è vanitoso. Dà importanza a cose frivole, ma soprattutto non riconosce Dio quale esso è. E lo oltraggia. Non solo non ha fiducia in lui perché non crede in lui, ma oltraggia proprio Dio. In Romani c'è scritto che pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato, perché le sue opere sono manifeste, fin dalla creazione del mondo. Quindi l'uomo è inescusabile, dice. E quindi chi non riconosce Dio, quindi non può gridare a Dio perché non lo riconosce, gli manca anche di rispetto per quello che dice qui, fino a quando figli degli uomini si farà oltraggio alla mia gloria. Per questo chi non crede va dietro a mille cose, alle mille inclinazioni del suo stesso cuore, ma non riconosce assolutamente e non lo cerca neanche Dio. Che l'ha fatto. Poi il Salmo dice: or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. Per piacere a Dio ci si deve santificare. E come si fa a santificarsi? Rinunciando, abbandonando, lasciando, distruggendo le cose che Dio odia. E come facciamo a sapere quali sono le cose che Dio odia? Lo sappiamo attraverso la sua parola. Non c'è altro modo per conoscerlo, per conoscerle. Perché la parola che ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, non siamo noi. Infatti, una vera e una grandissima benedizione il fatto di avere una nostra Bibbia a disposizione. Nonostante, se riflettiamo bene, l'avversario nei secoli ha sempre lavorato per screditarla, e ancora oggi sono numerose persone, anche cosiddetti scienziati, tra virgolette, perché poi di scienza non hanno, conoscono bene la loro materia, il loro argomento, ma si dovrebbero fermare a quello, perché non, come abbiamo detto l'altra domenica, il Signore non gli ha dato autorità di parlare a nome suo, non gliel'ha data, perché non lo conoscono. Sono saccenti in questo campo, sono presuntuosi, sono quelle persone che qui, come dice Davide, fanno oltraggio alla gloria di Dio. E ce ne sono tanti, tanti ce ne sono, di personaggi così sinistri. Però Davide, come ogni credente che si rispetti, che ha fatto veramente pace con Dio, sa che l'Eterno gli risponde. Ed è anche bello quello che dice Gesù in un altro passo, in Giovanni 7,38. Cosa dice Gesù? In questo versetto dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, cioè come è scritto qui, in queste parole, che ogni tanto ne leggiamo un pezzo, però dovremmo leggere forse di più ancora, perché è solo questo che ci può permettere di conoscere il Signore. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ma com'è possibile? Com'è possibile? E com'è possibile? Non c'è nessun altro libro che leggendolo... A me succede che una volta leggevo tantissimo, adesso molte volte leggo dei libri che però dopo un po' mi annoiano. E quindi ne ho tanti iniziati, non ne ho nessuno finito. E quindi so qualcosina di varie parti. Spero che non mi chiedano le parti che non le... è solo una battuta, però per dire che la Bibbia invece non annoia, non stanca mai di, per chi crede, il fatto di poterla leggere tutti i giorni. Nel Salmo dice ancora: adiratevi e non peccate, nel senso che i sentimenti, il Signore conosce quali sono i sentimenti dell'uomo. Uno si può adirare per un'ingiustizia subita, si può adirare per delle difficoltà che ha avuto e che sembrano insormontabili. Però dice qua: non peccate. Il Signore là ci concede che noi ci possiamo adirare, ma non dobbiamo peccare. E poi ci dà un consiglio. Nel vostro letto, quando è l'ora tarda, è ormai il momento di dormire, tutto è silenzioso e tace, meditate sul vostro letto. Meditate nel vostro cuore. Adirate e non peccate sul vostro letto, meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Perché bisogna stare in silenzio di fronte all'Eterno per poter ascoltare la sua voce, affinché lui ci possa parlare. E poi parla di offrite sacrifici di giustizia. I sacrifici di giustizia sono fare la volontà di Dio e non la nostra. Perché riconosciamo che la via che il Signore ci indica è quella migliore per noi, è quella giusta. E la percorriamo con sicurezza e decisione e determinazione. È la via diversa da tutte le altre. Per una volta che l'abbiamo imboccata, sappiamo che dobbiamo seguirla fino in fondo. Con forza, con determinazione. Perché Dio ha pensieri migliori di noi, di quanto non possiamo anche solo immaginare o sperare. Per questo solo possiamo ringraziare il Signore anche in mezzo alle difficoltà della vita. Le persone del mondo che non conoscono Dio, non credono e non sanno da dove può venire il bene. Infatti per quello che il salmista dice, molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Questi sono gli increduli, non sanno da dove può venire il bene. Ma Davide, che come non mi stancherò mai di ripeterlo, era un uomo secondo il cuore di Dio. Cioè il cuore di Davide era tutto per il Signore. Non aveva un cantone, un pezzettino a cui si era riservato qualcosa per se stesso, magari per il futuro. Questo ambiente, questo aspetto della mia vita... il Signore non ci deve entrare. È lì che l'uomo pecca e che diventa idolatra. Davide non era così. Davide sa molto bene che sin da bambino ha avuto la prova che Dio era con lui, che era al suo fianco, perché lo ha liberato dal leone e dall'orso, sta scritto. E così poi lo ha protetto lungo tutta la sua vita. Sapete quanto ha dovuto penare Davide per motivo di Saul, che si era ingelosito di lui, ma anche di suo figlio, che si è scagliato contro il padre per farlo morire. Vedete le sofferenze di un uomo, quali possono essere grandi. E però Davide ha scritto questi salmi così pieni di speranza, così meravigliosi, così pieni di gioia. Ma dobbiamo farci le domande. Com'è possibile che un uomo con così tanta sofferenza ha scritto delle parole così meravigliose, piene di luce e di speranza, che sono paragonabili solo perché hanno la stessa fonte alle parole, solo paragonabili, diciamo, alle parole che ha detto Gesù in Matteo 6. Perché hanno la stessa luce, la luce è la stessa. E il bene di Davide viene dalla presenza di Dio, e anche per noi così nella nostra vita. Infatti gli chiede, l'uomo dice, chi ci farà vedere il bene? Perché l'uomo non sa dove trovarlo il bene. Uno, perché non è capace a farlo. E due, perché è tutto relativo. Ma per chi crede non è più tutto relativo. Poteva essere un tempo. E cosa dice il salmista Davide? O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Ma perché dice questo? Perché io credo, Dio ci ha creati a sua immagine. E questa è la profondità e la meraviglia della parola di Dio. Se ci ha creati a sua immagine, perché vuole che noi possiamo riflettere la sua luce, vuole illuminarci con la sua luce. Così che la luce di Dio possa risplendere sul nostro volto. È per questo che, se la luce di Dio risplende sul nostro volto, la benedizione è certa, anche in mezzo alla battaglia. Chi crede ha pace vera e gioia vera. Perché questa pace, questa gioia e questa tranquillità dell'anima, Davide dice anche che l'anima mia è tranquilla come un bambino divezzato sul seno di sua madre. Perché questa tranquillità, questa pace non dipendono più dalle circostanze esterne, oppure da come ci si può sentire. Il mondo si farà sempre di tutto per andare contro i credenti, l'ha sempre fatto e sarà sempre così, perché sono due cose incompatibili. Il mondo segue le sue regole, il credente non segue le regole del mondo. Cioè, rispetta le leggi e tutto, però le regole non scritte del mondo, l'andazzo del mondo, non segue il credente. Il nostro umore e come ci possiamo sentire in un determinato momento della giornata non deve più influenzare la nostra fede. Perché sappiamo per certo che se ci avviciniamo a Dio, questo è anche scritto, con tutto il cuore, Egli si avvicinerà a noi e si farà trovare. Questo è scritto in Geremia 29. Per questo la gioia vera e duratura è quella che è dentro il cuore dell'uomo e dà origine solo dalla risposta che Dio dà alla preghiera dei suoi fedeli. Per questo che Davide grida, rispondi mio Dio della mia giustizia, quando ero nell'avversità tu mi hai soccorso. E Davide sa che il Signore lo aiuta, lo soccorre. Per questo possiamo dormire tranquilli, perché sappiamo con certezza che il Signore veglia su di noi e che Gesù intercede sempre per noi presso Dio. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grande, il loro mosto abbondano. Sembra tradotto senza lo Spirito del Signore, un uomo qualunque del mondo potrebbe dire, eh sì, insomma, le ricchezze non danno la felicità. Certo che può essere così, però è anche un modo di banalizzare, perché il Signore vuole sempre andare al fondo del problema, al nocciolo, e vuole chiederci cos'è nel tuo cuore la cosa più importante. Non è che se guadagni e guadagni bene, fai peccato, non dice questo il Signore. Anzi, se uno può essere benedetto dal suo lavoro, possono anche essere benedetti quelli della sua famiglia, gli sta attorno. Perché il Signore sa perfettamente che l'uomo ha bisogno di cose concrete, che non sono delle illusioni quelle che ci vede il Signore, anzi, sono delle realtà vere e proprie, e sono delle verità incorruttibili, come dice sempre la parola di Dio. È per quello che il salmista dice che ha più gioia nel cuore di quando gli altri gioiscono per le loro grandi ricchezze. E così ogni credente deve essere, perché sa che Dio è presente, è vero nella sua vita. Lo ha conosciuto come Davide, perché è intervenuto quando ha avuto bisogno di lui. Quando l'uomo ha avuto bisogno, ha invocato Dio e Dio gli ha risposto. È questo che insegna tutta la scrittura. Perché l'uomo non deve essere indipendente, deve ritornare a Dio che l'ha creato, per ristabilire quel legame rotto dal peccato. Perché il Signore sa perfettamente che senza di Lui siamo perduti. Ma siamo noi che non lo sappiamo, molte volte. Molti lo sanno. E sia ringraziato il Signore che molti lo sanno, come Davide diceva. Fate io sappia quanto sono fragile. E chi crede è veramente così. Perché molte volte il cuore va in mille pezzi. Il cuore va in mille pezzi. E uno dice, sei diventato piagnucolone. Sì che sono diventato piagnucolone. Sono diventato piagnucolone perché il Signore mi ha fatto vedere tutti i miei peccati. E spero che me li faccia vedere ancora di più. Mi faccia rendere conto. Allora il mio cuore è andato in mille pezzi. Ma solo così il Signore può ricostruirlo. Perché l'opera è sua, non è nostra. Nel Vangelo di Matteo, Gesù ci dà degli insegnamenti che sono veramente la sostanza vera di un uomo di fede e di cui un uomo di fede si deve nutrire. Parla della tignola, dice: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano. La tignola e sono le tarme. E le tarme sono degli animali che si nutrono delle sostanze fibrose, dei tessuti, come quelli della lana o di altri tessuti. Ma si nutrono anche del legno, che ha un tessuto fibroso. E la ruggine rovina tutti i materiali ferrosi, perché li decompone. Pian piano inizia a rosicchiarla fino a decomporla. E il Signore ci vuole fare riflettere come questa realtà non è eterna. Questa realtà che noi vediamo non è una cosa valida su cui noi possiamo appoggiarci. Gesù ci esorta con forza a non porre lo sguardo sulla terra, a quell'orizzonte molto limitato del nostro naso. Solo le ricchezze che sono un dono di Dio, che sono quelle celesti, non possono deluderci e guastarsi. E infatti la domanda che abbiamo già fatto prima è: cos'è che occupa il primo posto nel nostro cuore? Se la realtà del cielo, allora sia ringraziato il Signore, perché dice: dov'è il tuo tesoro, il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Se il tuo tesoro è in cielo, allora il tuo cuore è in cielo. Se il tuo tesoro è sul tessuto, allora il tuo cuore è attaccato al tessuto. L'uomo deve fare attenzione, molta attenzione, a non voler stare con un piede in terra, i piedi tutti e due in terra cercando di guardare il cielo. Cioè, non deve fare il doppio gioco nei confronti di Dio. Perché sono due cose che non possono coesistere. Per quello che dice, non potete servire a Dio o a Mammona. Mammona è una parola in aramaico che significa ricchezza e guadagno. E poi un'altra parte molto bella: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se la luce di Dio risplende nel nostro volto, vuol dire che anche nel nostro cuore ha già brillato la luce di Dio. E quindi il nostro cuore è puro, è purificato da tutte le contaminazioni del peccato. Quindi per quello che Davide dice, beato l'uomo cui Dio non imputa l'iniquità. Non perché quest'uomo è giusto, ma perché è corso ai ripari, andando a Dio, chiedendogli perdono. Davide lo faceva, si disperava e gridava a Dio in tutti i momenti della sua vita difficile. Quindi il nostro cuore, se la luce del Signore risplende sul nostro, su di noi, la luce del volto di Dio risplende su di noi, vuol dire che il Signore ci ha perdonati. Il nostro cuore non è più contaminato agli occhi di Dio. E quindi la benedizione di Dio è su di noi. Ma se il nostro occhio, il proverbio dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, se il nostro occhio nel nostro occhio c'è malizia, malizia o malvagità. Vuol dire che nel nostro cuore il Signore non può aver posto. Non può aver posto. Perché ci sono altre cose che occupano il posto che di diritto spetta al Signore, di diritto, perché è Lui che ci ha dato la vita. Quali grandi oscurità avremo quindi nella nostra vita? L'Eterno vuole che i suoi figli lo mettano in primo posto in tutto, non solo in qualche aspetto della vita, se no questo può essere un gioco molto pericoloso. Gesù poi in questo brano vuole ancora farci riflettere che anche le preoccupazioni sono un peccato per chi crede, perché prendono il sopravvento nella nostra vita e facendo così dimostriamo con i fatti di non aver fiducia in Dio, di non aver creduto a sufficienza. Perché queste preoccupazioni ci inquietano, ci distraggono, ci dom e dominano così tanto la nostra vita. Però il Signore, come sempre, vuole che noi riflettiamo oggi e anche quando siamo a casa, nella nostra cameretta o prima di addormentarci la sera. Vuole che riflettiamo fino in fondo. È per quello che fa questa domanda. La vita non vale più del cibo o il corpo più del vestito? E cosa vuole intendere il Signore con questo? Cos'è più importante secondo te? Il dono di Dio o le cose che servono all'uomo per poter vivere, quindi mangiare, coprirsi? Ma se riflettiamo bene, come vuole il Signore, non sono entrambi un miracolo di Dio. Sia la vita, sia il corpo che ci è stato affidato. Il corpo ci è stato infatti affidato in questa vita, che ci è stato donato. E non è una meraviglia questa della volontà del Signore per ciascuno di noi. Vedete come cambiano le prospettive quando uno vuole entrare nella parola del Signore. Così l'uomo ha così poca fede da non credere che un Dio così premuroso ed attento a fare una cosa perfetta come la creazione, come il corpo umano, non si prenda poi cura della sua stessa creatura. Siamo così increduli da pensare a questo. Se nutre gli animali e veste i fiori e le piante, non si preoccuperà per il nostro nutrimento, il nostro vestito? Il Signore vuole che abbiamo tutto con Lui. Ma prima dobbiamo cercarlo e metterlo nel primo posto, al primo posto del nostro cuore. Perché Dio non si contraddice, non è incostante come l'uomo, ma vuole che arriviamo a Lui e vuole che facciamo pace con Lui. Però vuole che arriviamo a Lui come persone sottomesse alla sua volontà e benevolenti nei suoi confronti, cioè nel fare le cose con voglia, non farle controvoglia, perché se no non siamo benevolenti. Non abbiamo ricevuto la parola di Dio con dolcezza, come sta scritto in un altro punto della scrittura, che dice: ricevete con dolcezza la parola di Dio che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. Se non siamo benevolenti nei confronti del Signore, saremo sempre come i muli che che dice, dicono di andare di là, poi quei quattro piedi si puntano per non poter andare. E stai sicuro che non li fai andare da quella parte lì? Ma per entrare in questa grazia occorre fare pace con Dio. E c'è solo un modo per fare pace con Dio. Riconoscerci ingiusti ed andare a Lui e sperare in Lui, nella sua compassione. E questo, grazie a Dio, è stato possibile per tutti quanti noi che siamo qui, grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Per Davide non c'era questo, perché la legge era stata data agli ebrei. Davide è un rappresentante di questo mondo. Davide ha conosciuto il Signore attraverso la legge. Però sin da bambino ha sperimentato, come l'hanno sperimentato tutti gli uomini di Dio della storia, da Abramo, Isacco, Giacobbe, Ruth, Rachele, Giuseppe. Giuseppe che dice, non siete stati voi a mandarmi qui in Egitto, ma è stato Dio. Vedete quale cambio di prospettiva hanno gli uomini di fede. E lo stesso Davide. Davide non ha conosciuto Gesù, ma ha conosciuto Dio. Gli ebrei, diversità di noi, credono, non credono che Gesù è il Messia, perché loro il Messia lo stanno ancora aspettando. Invece per noi il Messia è già venuto una volta sulla terra, ritornerà per regnare. Però se stiamo a vedere, anche per dimostrare amore nei confronti degli ebrei, non so se Dio ce ne darà la possibilità. Però quello che adoriamo è lo stesso Dio, che noi abbiamo conosciuto in un modo e loro l'hanno conosciuto in un altro. E solo in questo modo possiamo far sentire la nostra vicinanza a Dio. Perché chi odia Israele, odia gli ebrei, odia anche il Dio degli ebrei. Ho visto in questi giorni un video molto bello da Gerusalemme, dove un pastore si è incontrato con un ebreo. E il pastore diceva, Gerusalemme, Israele, è il posto più bello al mondo per poter parlare della Bibbia del Signore. E io ci credo per questo, perché solo gli ebrei hanno questa stima per la Torah, per la parola, che nessun altro popolo ha perso nella loro storia, se non i credenti umili e sinceri che mettono al primo posto la parola di Dio, come diceva il Salmo 4 di Davide, fino a quando si farà oltraggio alla tua gloria, Signore, fino a quando? Certo, ci sono alcuni ebrei che non credono. Non credo in Dio, non credo in niente, sono esattamente come noi, come eravamo noi, perché spero che non siamo più così, come sono tutti gli occidentali. Però ci sono tanti ebrei che portano in trionfo la Torah e hanno gioia e saltano e cantano e ballano come un popolo unito al muro del pianto quando esce la Torah dall'armadio, dalla ronda. Perché loro sono veramente il popolo del libro, perché questo libro è quello che li ha tenuti uniti insieme in tutte le epoche, in tutte le storie, in tutta la storia, scusate. E poi questo pastore parlando con questo ebreo è credente, ma non è, non so se sia ortodosso, però crede in Dio. E questo pastore ha detto, crediamo nello stesso Dio, ed è vero, lo condivido questo. E poi gli ha detto che il posto migliore è essere in Israele, a Gerusalemme, per parlare della Bibbia del Signore. E che lui non vedeva l'ora di poter andare in Israele, nonostante la guerra, per poter abbracciare un ebreo e dirgli che ti sono vicino. E cosa è successo durante questa trasmissione? Questo non è una trasmissione, questo video. Questo signore ebreo, che anche lui una certa età avrà, non so se 70 anni. Comunque, ha due figli che sono, uno a Gaza, un altro al nord, e poi c'è anche le nuore che sono nell'esercito, sono in guerra. E poi c'è anche un'altra figlia che è a Tel Aviv, nei computer, che si occupa anche dell'esercito. E cosa ha chiesto? Ha chiesto se potevano pregare insieme. E ha chiesto la benedizione del Signore. E veramente vi dico che è stata una cosa veramente commovente. Commovente. E hanno pregato insieme lo stesso Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, che noi abbiamo conosciuto attraverso Gesù Cristo. Scusate di noi. In 2 Corinzi 7:10 c'è scritto: la tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento, a salvezza, che non ha rimpianto. Non ha rimpianto la tristezza secondo Dio. Perché il Signore ci pensa a mettere a posto tutte le cose, per quello che non c'è rimpianto. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Amen.
Amen.
Oh, come sono vere e sante queste parole. Ma se solo credessimo un briciolo, ogni credente, come ho detto prima, arriva ad un punto di avere il cuore rotto in mille pezzi. È solo così che il Signore potrà ricostruirlo. E come potrà ricostruirlo? Con le sue compassioni, che sono vere, col suo amore, non finto ma reale, con la sua misericordia, che insegna la misericordia verso altre persone, col suo perdono, che insegna a noi a perdonare, col suo castigo, che ci insegna la giustizia, e con le sue benedizioni, che non sono poche, fratelli, non sono poche le benedizioni che il Signore ci concede. Ce ne dà tantissime, solo che noi non lo sappiamo, non ne siamo consapevoli. Perché magari guardiamo solo al vestito, o alle ricchezze di questo mondo, ai valori di questo mondo. Non voglio parlare dei vestiti, però è solo un esempio per dire che abbiamo lo sguardo ancora qui, a questo naso che va a sbattere contro il muro in continuazione. E le benedizioni del Signore non sono poche. Perché? Perché il Signore ci dota di ogni cosa per poter essere idonei al compito che chiama ogni suo figlio, affinché attraverso queste benedizioni che riceviamo possiamo a nostra volta benedire chi ci sta vicino. È una cosa che ha senso, la fede, è la cosa che ha più senso di tutta la vita, non c'è contraddizione. Affinché, e poi con cosa ci restaura il cuore, il Signore ce lo ricostruite? Con le sue risposte, come diceva Davide, che sapeva, per quello che gridava Dio, perché lo riconosceva, sapeva che Dio l'aveva già esaudito in passato, e l'aveva già liberato tante volte, e quindi anche in questa ulteriore difficoltà ha gridato Dio, e Dio si è fatto sentire. Affinché la luce del volto del Signore Gesù, che risplende su di noi, questo è un augurio, è una benedizione che, augurio no, perché non siamo come i romani che guardavano il cielo, il volo degli uccelli, noi non siamo così, noi siamo credenti, e quindi è una benedizione che spero venga su ogni persona, su ogni membro delle nostre famiglie, possa risplendere la luce del suo volto su di noi, per essere poi riflessa verso qualcuno il cui cuore ha bisogno di essere guariti. Questo è lo scopo della fede, come ha fatto quel pastore che è andato a consolare questo ebreo a Gerusalemme. Perché non crediate che questo pastore non abbia a sua volta avuto il cuore rotto in mille pezzi. Non crediamolo che non sia stato così. È stato così per forza, perché sennò ci sarebbe stata contraddizione nel suo muoversi. Invece ha dimostrato amore. E questo amore ha portato il frutto che hanno chiesto entrambi una benedizione al Signore insieme. Possa veramente lo Spirito del Signore bruciare ogni cosa che ci tiene lontano da Lui. Ma dobbiamo anche volerlo, fratelli, dobbiamo anche volerlo. E dobbiamo sapere che la strada che il Signore ci pone di fronte, anche se è salita e la porta è stretta, come ci dice Gesù, è la migliore per noi, è la migliore. Perché noi non siamo come gli increduli. Dice, non mettetevi in un gioco che non fa per voi. Non carichiamoci pesi che il Signore non vuole che ci carichiamo. Sopportiamo quello che Lui ci dà. E attraverso la sua grazia e la sua parola potremo superare le difficoltà. Perché il Signore è vero, ha sempre risposto ai suoi figli, come insegna la Scrittura. Giuseppe è stato venduto dai fratelli. È stato venduto. Geremia l'hanno perseguitato tutta la sua vita, ma lui ha sempre conservato la speranza. Daniele, l'abbiamo letto giovedì, è stato buttato nella fossa dei leoni. Ma i leoni che ubbidiscono a Dio si sono calmati e non l'hanno sbranato, ma hanno sbranato gli infedeli. Ecco, questo è il nostro Dio. E questo speriamo che il Signore ci conceda di urlarlo veramente dai tetti. Oppure anche solo parlando con la prima persona che ci viene incontro. sia benedetto veramente il nome di Gesù. Amen.